crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Allora abbiamo bisogno di competenze, non di tecnici, di competenze. Quindi in questa prospettiva aderisco all'idea di lasciare alle spalle anche parole come fragilità, scusatemi. Non esistono persone fragili. Wendy era fragile, Wendy era vulnerabilissimo, ma è stato, ha tenuto banco sui giornali d'Italia per mesi. Allora lasciamo fragile a una dimensione disposizionale. Se uno nasce tondo non muore quadrato, dice il senso comune. Iniziamo a parlare di vulnerabilità. Molto sintonico a quell'idea di cicli di vita legata alla 328. Ciascuno di noi in un certo momento della sua vita può diventare vulnerabile a qualcosa. Io ho il collo irritabile, sono vulnerabile, però non permetto a nessuno di dirmi che sono fragile, perché se sono fragile sono fregato, cioè sono già vittima. E chi è la vittima? La vittima è colui che non ha diritto alla parola, persona offesa. Vedete, è una prospettiva che va verso l'idea di generare competenze. Ma una cosa, l'altro elemento che ci farà da viatico in una, spero veloce, argomentazione, è questo testo. In ogni azione, ciò che è soprattutto inteso dalla gente, sia che agisca per necessità naturale, sia per libera volontà, vedete, anche questa parola è bisogno, uno sa i bisogni suoi, sia che agisca per necessità naturale o per libera volontà, e rivelare la propria immagine. Da ciò segue che ogni agente, in quanto agisce, trae diletto dall'agire, perché ogni cosa che desidera il suo essere, e poiché nell'azione l'essere dell'agente in certa misura più intenso, ne segue necessariamente un diletto. Perciò nulla agisce se non per far esistere il suo sé latente. Dante lo scriveva. Che cos'è il suo sé latente? La professione delle possibilità, tutto quello che noi non siamo e possiamo diventare. Siamo la professione che, quando una persona, una famiglia, in una situazione di gap, cerca di rimettere in pista, cioè di rimettere in moto i processi per cui ciascuno possa diventare quello che vuole, la salute. Pensiamo a Wendy, una persona che sanità zero, ma quanta salute Wendy, eh? Ma non siamo mai neanche solo soma, perché anche quando siamo morti rimane la nostra azione, c'è il nostro testamento. Continuiamo a parlare. Allora la cosa più importante è il logos, sono i nostri discorsi, eh? I discorsi che insieme generiamo. Bene, mettiamo le mani sul pezzo. Siamo all'inizio o siamo alla fine? La proposta è che siamo epigoni di un processo epocale. Cioè non siamo all'inizio di qualcosa di nuovo, siamo un po' come Mosè che forse, se arriverà alla montagna, vedrà la terra promessa, ma forse non gli sarà dato di metterci in piede. Fin la fine delle grandi narrazioni delle appartenenze, non c'è più il muro di Berlino, eh? Per anni ci sono stati gruppi contrapposti che hanno, dicevano, e poi a un certo momento si dice che è crollato. Non è crollato, l'hanno buttato giù, eh? E oggi la Germania si approfitta. Ma lasciamo vedere. Ma non esistono più le grandi generazioni che tenevano, come dire, le appartenenze. Cioè la prospettiva dell'identità personale è diventata pluriscolare. Ognuno costruisce la propria narrazione. Dalla società dell'acciaio e dell'elettrificazione alla società liquida. Oggi sono qui, domani sono lì, lavoro, non lavoro, cambio contesto, amici, familiari, una grande mobilità. Processi di individuazione, no? Non c'è più la carriera, entro come vice aspirante, usciere, e c'è la prospettiva che fra 20 anni diventa maresciallo generale di tutti gli uscieri. Non c'è più. Oggi sono fisico A di FNN, domani può darsi che sia a lavorare in un ristorante a New York, no? Come hanno fatto e come fanno molte persone nel mondo. Fine della prospettiva biografica positivista, nulla si stratifica, eh? Provate poter dire, ricordo questo bel libro di Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero. Prima di Darwin tutti pensavano che non esistesse, che i cigni fossero bianchi, e poi arriva il cigno nero. Irrompe l'evento inedito nella nostra vita. Chi si aspettava questa crisi? Ma perché nel 29? Ma perché nell'87? Allora possiamo predire? Non possiamo predire. Possiamo però generare competenze che ci permettano di anticipare scenari che non sono ancora dati. siamo gettati nella vita, dice Heidegger, ciascun attore è responsabile della propria vita. Quindi è cambiata proprio la prospettiva personale di chi dei cicli vitali si trova in situazioni di maggior agio o di minor agio, di tutti noi. Allora l'idea è che è necessario ragionare di passare da un welfare centrato sui servizi, che ha questi punti deboli, la crisi fiscale dello Stato, lo sappiamo, del modello assicurativo. Il welfare è stato inventato da Lord Etheridge fra le due guerre proprio per generare coesione sociale, cioè per dare una prospettiva all'Europa che era stata già stata devastata da una, quella che era stata detta dopo la prima guerra mondiale, la più grande catastrofe, non si sapeva che ce ne stava arrivando un'altra, da dove milioni di persone sono state gasate, c'è ancora l'odore del fumo fra di noi a volte nei nostri discorsi, e il sistema assicurativo non tiene più, perché il sistema assicurativo fa sì che i molti pagano poco per far sì che i pochi poi possano usufruire. Questa non funziona e lo sappiamo, ce lo dice Tremonti, e questo va bene, Tremonti, ricordare che è donne veneno. Fattore epidemiologico, aumento della speranza di vita, ma attenzione, non è aumento della speranza della vita sana, cioè vivere di più significherà avere necessità e significa già di più supporto anche dal punto di vista socio-sanitario. Una pressione partecipativa, e partecipazione onorevole significa però anche nei partiti che devono iniziare a pensare che devono proprio cambiare. Io alle 6.50 per 15 giorni ho soltanto volantini per Pisapia a Milano, ma non sono mica contento, non sanno neanche da dove cominciare, che cos'è la partecipazione. Vendola quando ha detto all'universo mondo prendetemi quel potere, poi però quando il consulente gli ha offerto una prospettiva diversa, tu non devi essere più il decisore ma l'arbitro, non l'ha accettato. Ricordo la storia del tram di Padova, per cui il sindaco che aveva vinto 25.000 preferenze ha perso le elezioni successive, perché ha detto ma come fa parte del mio programma, mi hanno votato, ha perso con una sconosciuta, perché la popolazione non è stata ascoltata e non ha generato partecipazione, quindi discussione, no, ne abbiamo da dire. Ma attenzione, noi non siamo qui in una prospettiva politica, noi dobbiamo capire come ciascuno di noi possa partecipare al proprio processo di riattivazione, e questo richiede uno spostamento e un cambiamento di servizi. Processi di immigrazione dal nord al sud del mondo, conosciamo, crisi dei sistemi di produzione, di distribuzione del reddito, di protezione sociale, e quindi una grande crisi di coesione sociale, quindi dell'interdipendenza percepita ed espressa. Velocemente, fattore epidemiologico, mi riferirò proprio a esperienze come quella inglese, che dal 2003 ha attivato questa differente modalità di gestione delle risorse rispetto a progetti individuali. Le nostre società stanno invecchiando, lo sappiamo, nel Regno Unito il numero di pensionati supererà il numero di bambini entro il 2007, questo lo si già si diceva allora, ed entro il 2021 due quinti della popolazione fra più di 50 anni. Problemi nel frattempo di immigrazione, no? C'era qualcuno che, un economista che diceva l'unica possibilità per l'Italia è aumentare i flussi di immigrazione insieme ad altri due elementi, l'altro giorno leggevo. Problemi di salute mentale, disabilità, apprendimento della popolazione generale sono anche suscettibili di aumentare se persistono le tendenze recenti. La percentuale di adulti che necessitano di assistenza e che vivono da soli è destinata ad aumentare nei prossimi 20 anni. Questi sviluppi sociali sono suscettibili di aumentare, dico banalità, ma sono state verificate anche dalla ricerca. Tenendo conto che le proiezioni dei cambiamenti demografici, ma assumendo invariati tassi di dipendenza e invariati modelli di cura, cioè se manteniamo gli stessi stili di intervento, il numero di posti occupati in case di riposo, case di cura, dovrà aumentare da 150% al 2051, figuriamoci se è sostenibile una cosa di questo tipo, altro che ostinarsi psichiatrici giudiziari. Ci sarà bisogno anche di incrementare il numero di ore di assistenza domiciliare, passando da circa 2,0 milioni di una settimana nel 2000 a 4,8 milioni di una settimana nel 2051, un aumento circa del 137%, questo solo nel Regno Unito. Ci sarà più bisogno più che raddoppiare 1,55 milioni di persone che lavorano in servizi sociali entro il 2051 per far fronte a questo aumento del carico di lavoro. È evidente che il sistema di welfare appare inadeguato rispetto a questa prospettiva. Il welfare è una forma di stato sociale, come suggerisce Bauman, è una forma di stato sociale. Le esigenze delle persone si sono polverizzate, intrecciandosi a percorsi biografici non più riportabili e generali comuni traiettorie, cioè ognuno, no, costruisce il proprio percorso di sentiremo il proprio bisogno, ma forse è meglio iniziare a parlare di esigenze più che di bisogni. Pertanto le risposte dello Stato sono da una parte non più sostenibili l'efficienza, dall'altra inadeguate e inefficaci, in quanto scomposte e standardizzate sulla prestazione. I tavoli di zona sono sistemi di divisione delle risorse che servono a far lavorare gli operatori. Pensiamo al welfare, a tutti i sistemi di inserimento lavorativo. Se noi prendessimo tutti i soldi che ci sono spesi per far funzionare questi servizi, li dividessimo fra le persone che sono state effettivamente occupate, cioè che hanno mantenuto un'occupazione per più di 6 mesi, avremmo delle sorprese. Se usciamo dalla retorica, per cui, come dire, siccome bisogna fare, no? Allora si fa. Allora iniziamo a valutare, cioè a vedere i numeri e che cosa viene prodotto. In quanto scomposte e standardizzate sulla prestazione, le persone che bisogno hanno? Il bisogno viene declinato da quello che il servizio dà. Se io do metadone, la gente chiede metadone. Se io do sussidi, la gente chiederà sussidi, senza alcuna cornice intorno a tutto ciò. L'attuale configurazione del sistema di welfare non fornisce agli utenti dei servizi l'indipendenza sufficiente per scegliere e per padroneggiare le proprie esigenze esistenziali. Cioè, quel discorso di partecipazione non riguarda solo il cittadino rispetto ai processi politici, ma rispetto alla propria vita, la propria traiettoria biografica. È il servizio che decide. Ci si aspetta un aumento della domanda di servizi a causa del maggiore aspettative degli utenti dei servizi, dei cambiamenti demografici, del crescente numero di persone che vivono da sole, e ciò richiederà nuove modalità di messa in opera. Allora l'idea è quella di sviluppare un welfare centrato sulla persona, cioè un cambiamento del paradigma dal sistema attuale che prevede che il fuoco sia posto sull'operatore, è quella che io chiamo la romanza dell'analisi del bisogno, cioè l'operatore proietta le sue teorie personali assolutamente infondate scientificamente su tutto ciò che si dice della persona, in virtù delle mie credenze, di come mi sono svegliato quel giorno, per cui se va bene in Italia oggi abbiamo in questo momento 35.000 servizi sociali diversi, tra mezz'ora sarà moltiplicato, ma non solo nel sistema, chiaramente ciascuno gratta la sua rogna, ma così avviene in tutti i servizi sociosanitari. Perché è chiaro che uno che parto di cardiologia all'audit non mi permette di sforare, non posso avere più di una morte ogni 10.000 persone, perché sennò vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ma nei servizi psichiatrici c'è qualcuno che valuta? Nei servizi per le persone con problemi di droga correlati c'è qualcuno che valuta? Parlo di droga correlate, tossicodipendenza non so bene cosa sia, no? Anzi, non so se esistono più i tossicodipendenti, nel 1980 iniziai a lavorare a Genova ed erano una cosa, oggi mi dicono che siano cose diverse, ci sono consumatori di sostanze che hanno comportamenti a rischio. Allora la centralità del cittadino, non più solo attivo ma competente, e quindi servizi verso un ruolo consulenziale, non di erogazione. Investimento di fiducia come strategia per generare il cambiamento demografico. Dobbiamo iniziare a pensare che dobbiamo investire fiducia nelle persone. L'hanno fatto. Allora, vado molto avanti, eh? Un differente impiego delle risorse economiche, dalle prospettive le risorse non vanno organizzate sul risparmio, esse vanno investite per produrre altre risorse, utilizzate per produrre cambiamento biografico, quello cioè per riattivare le persone. La salute è la possibilità di autorealizzare. Per modificare la situazione che sono fonte di spesa, si investe per attivare competenze ad agire delle persone e mobilizzazione delle competenze, per generare quanto possa supportare tale processo. Allora, tutto questo noi lo sappiamo perché lo sappiamo, è inutile, tutti conosciamo. Cosa fare? Bene, uno, non fare nulla. Cioè lasciare le cose come sono, lamentarsi, nel 2013 il PD ci manda a casa, no, il PDL che ci manda a casa, siamo i tecnici, poi i tecnici chiamano gli idraulici, cioè i liquidatori, i ponti, c'è tutta questa manfrina, ma a noi in questo momento non interessa perché il ruolo del politico è quello del decisore. Ma questi discorsi girano invece nell'ambito della professione, cioè dei servizi, non mi sembra bene. Si tratta cioè di continuare a fornire cure se e quando il bisogno, fra virgolette, nasce, facendo attenzione agli interventi che superano il punto di crisi nell'ambito della dotazione finanziaria esistente. promuovere un approccio centrato sulla persona all'interno dell'esistente dotazione finanziaria. Questo modello prevede di esplorare la possibilità di introdurre un approccio appunto centrato sulla persona al supporto sociale nell'ambito della dotazione, introducendo misure volte a mettere le persone al centro della valutazione dell'attuazione, in modo che siano coinvolte nelle identificazioni delle soluzioni migliori per loro. Detto in altri termini, il budget di salute viene affidato per la spesa alle persone, a Nicolino. Ma Nicolino è malato mentale, non importa, ma Nicolino è tossicodipendente, non importa. Anzi, lo facciamo proprio per questo. Questa è un'esperienza che è partita nel 2003 nel Regno Unito, è stata valutata nel 2008, c'è un interessante, lo trovate in rete, paper di Zamagni che lo illustra. Finirò brevemente, se riesco, di illustrarlo. Sviluppare bilanci individuali che riflettano il costo di attuazione dell'assessment concordato. Quindi si fa un progetto laddove possono essere servizi pubblici, ma anche, come in Inghilterra, in controllo, cioè associazioni private, fondazioni, charities che intervengono e danno consulenza. Poi l'utente lo spende per i fatti suoi come ritiene nell'ambito di quel progetto direttamente concordato, su cui c'è un audit. Sviluppare modelli di sostegno per le persone, comprese i care managers, che lavorino insieme alla persona per effettuare l'assessment delle esigenze, per gestire il pacchetto di assistenza. Una sorta di ufficiale di rotta per la cura che sviluppa un percorso di trasformazione biografica e un operatore della cura che aiuta l'individuo a formulare il piano di assistenza e a rinegoziare i finanziamenti, organizzare e monitorare i servizi. Tutto questo lo facciamo avanti. Non voglio tediarti, come disse. Allora, cos'è il personal budget model? Nuove pratiche sociali in Europa e nel Regno Unito, beni sociali comuni che le politiche sociali sono chiamate a salvaguardare e a produrre. Promozione e coesione sociale come interdipendenza, un tessuto coeso è quello che non ha dispersione di risorse, si fonda sulla partecipazione dei cittadini alla gestione delle risorse, delle proprie risorse, non quelli delle associazioni alla gestione delle risorse del piano, soltanto del piano di zona, che vengono investite nel tessuto sociale considerato come primo bene comune, da destinatari passivi ad attori competenti coinvolti nelle scelte, quindi dalla cittadinanza attiva alla cittadinanza competente. E quindi c'è un grande lavoro dei servizi, anche una grande necessità di rivedere gli strumenti di intervento. Non si può stare qui là soltanto a fare, questo è un mio diritto soggettivo, oppure questo intervento che io richiedo risponde a un criterio discrezionale professionale. Ho diritto ad avere quel farmaco, oppure il medico che mi consiglia il farmaco, e io ho diritto a un intervento professionalmente qualificato. E su questo il politico, chi sceglie anche nei comuni, deve decidere, cioè se è un diritto soggettivo all'integrazione del reddito, e quindi riguarda chiunque, non riguarda la persona che in quel momento ha una criticità di altro tipo, oppure invece se è legato a una valutazione, come stiamo vedendo, specifica proprio per quelle situazioni di particolare vulnerabilità. Ciò presuppone la promozione delle competenze, la partecipazione ai cittadini e la generazione del proprio progetto di vita e un ruolo consulenziale dei servizi pubblici, ma anche delle organizzazioni non governative. Cosa c'è di nuovo? Il budget personale di salute, sostenuto da risorse economiche dedicate, ed è strumento fondamentale per affermare la centralità della persona nella definizione delle proprie esigenze e per garantire la continuità delle cure e il supporto finalizzato alla generazione di biografia piuttosto che alla generazione di carriere biografiche. So che vorrei andare brevemente, se riesco a... Ecco. Ciò comporta anche un cambiamento della cultura dei servizi e anche del mondo del servizio sociale, cioè dal problem solving al problem setting, cioè come andiamo a definire il contesto in cui andiamo a intervenire. È un approccio alla costruzione multidimensionale che rispetto ad ogni dimensione presa in considerazione individua criticità, strategie per gestirli e gli strumenti utili a tal fine. Criticità e gestione di queste si riferiscono alla persona o al contesto familiare con cui viene effettuato. chiaro personalizzato è come un vestito fatto su misura che quindi necessita che vengano condivise le misure, che la persona sia disponibile a fare questo. Per cui si passa come medicina dalla compliance, per cui era il paziente che si adattava o non si adattava alla cura, alla concordance, cioè la possibilità del cittadino di concordare, quindi la trasparenza dei pareri professionali, pensiamo a tutto l'ambito della valutazione delle competenze genitoriali, che non chiamate capacità, erroneamente competenze, perché se io non sono padre non avrò capacità, però ciò non significa che io non possa essere padre, allora sviluppo competenze. Ma c'è qualcosa che assomiglia? Perché per esempio la regione Lombardia ha generato i voucher, no? Adesso c'è molto questa idea, no? Che dice, ma Colaiani, cosa ci stai propinando? Questa cosa già. Il voucher è un bonus spendibile nel ovunque istituzionale, a preferenza privato, dota il diritto alla salute di una borsa della spesa per poter comprare nei supermercati della salute prestazioni predeterminate. E quindi si rivolge quasi spendibile rispetto a soggetti che sono non solo accreditati ma contrattati. Il personal budget holder prevede una consulenza pubblica nella determinazione di obiettivi e risorse da calibrare e progettare su scala personale, coniugando più risorse concordando con i soggetti interessati. Io mi fermerò adesso fra poco, vi ho delle slides, per cui Mike sceglie di usare parte del suo budget di salute nello Yorkshire per pagarsi l'abbonamento allo stadio. Ma non è possibile, perché per lui è l'unica possibilità di socializzare con i suoi amici, perché gli altri nessuno avrebbe possibilità di andarlo a trovare. C'è sostanzialmente il pregiudizio che il sistema di supporto sociale, cioè l'interdipendenza, serve per gli sfigati e per i poveri. Ma la 328 ce l'aveva detto, serve per ogni famiglia che potrebbe avere in un momento della sua percorso una necessità di una consulenza in questa prospettiva, tant'è che introduce anche il compito della promozione dei gruppi di automobili aiuto. Quindi ci sono già le premesse, come dire, epistemologiche. Allora, finisco. E me ne vado, come disse in un bello spettacolo, io ve lo dico, una scelta maggiore in un sistema più equo fa crescere l'equità e la salute espressa. E voglio chiudere con questa frase di Bauman, perché sennò non si capisce poi le scienze a che cosa servono, cioè se non generano aspetti applicabili. Il compito della sociologia è venire in aiuto delle. Dobbiamo porci al servizio della libertà ed è qualcosa che abbiamo perso di vista. Un viraggio in questo senso rispetto alla, so di essere stato negli aspetti superficiali, solo per sinossi nell'esposizione, un viraggio dall'idea che i servizi gestiscono e concedono, ma anche questa idea della concessione non c'è più nella 241, quindi un passo alla volta si va verso la centralità del cittadino, a servizi invece che forniscono la consulenza, da una parte fa risparmiare, perché attenzione, appunto questa parola risparmiare, fa spendere meglio, ha generato un risparmio dal 10 al 15%, io lascio le slide se qualcuno è interessato, poi magari potranno utilizzarlo, e nel frattempo ha aumentato la soddisfazione espressa da parte degli utenti nel complesso rispetto a quello che è stato testato evidentemente in questo momento nel Regno Unito. Questo è possibile farlo, non sta a noi farlo in quanto tale, ma sta a noi prospettare possibilità differenti a chi ha questa responsabilità, anche se la legislatura forse sarà un po' corta.
Grazie.